Gli articoli dello Statuto Albertino si sviluppano in un certo ordine, nel quale li troverete, nella loro numerazione progressiva, nella copia che ho incluso come allegato a questa lezione. Noi però, che vogliamo trarne il senso e anche lumeggiarne alcune difficoltà interpretative, ci muoveremo più liberamente. Scandirò comunque bene il nome degli articoli, il numero degli articoli, in maniera che possiate seguire anche sul testo. Un articolo fondamentale, perché pone dei problemi, è l'articolo primo. La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Questo articolo può forse somigliare alla Carte Octroyée di Luigi XVIII, ma è più arretrato rispetto alla carta di Luigi Filippo, dove abbiamo visto era sparita l'addizione della religione cattolica come religione di Stato. Inoltre, il fatto che gli altri culti, e dobbiamo pensare in particolare ai protestanti valdesi e agli ebrei effettivamente presenti nel regno di Sardegna, siano solo tollerati conformemente alle leggi, può fare venire dei dubbi e sulla libertà religiosa e sull'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Allora, effettivamente, per quanto riguarda la libertà religiosa, rimangono delle limitazioni. Noi vediamo, per esempio, che negli anni 50 i vescovi possono, avvalendosi delle leggi esistenti, chiedere che non sia tollerata la diffusione, soprattutto tra i cattolici, delle Bibbie protestanti. Per quanto però riguarda l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, questa viene, e quindi anche nei diritti e nell'accesso alle cariche pubbliche, che più ci interessa, forse, questa è garantita dall'articolo 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici. E sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi. Quest'ultima clausola poteva teoricamente porre un ostacolo all'eguaglianza dei diritti civili e politici degli ebrei e dei protestanti, ma come abbiamo già in parte visto in una pagina che vi avevo segnalato nelle lezioni precedenti di Franco della Peruta, nei mesi immediatamente successivi alla concessione dello statuto, che ripeto era stato redatto da giuristi molto conservatori, su pressioni di liberali come il fratello di Massimo D'Azeglio, Roberto, si arrivò alla più larga e più piena eguaglianza di diritti civili e politici a prescindere dalle convenzioni religiose. Questo è molto importante perché, per esempio, come abbiamo già ricordato, l'Austria non arrivò a concedere la piena eguaglianza dei diritti politici agli ebrei fino al 1867. Il Piemonte la precedette di 20 anni. E di conseguenza non tutti gli ebrei italiani, ma un gruppo importante di intellettuali ebrei si orientò in favore dei Savoia. Per quanto riguarda il tipo di governo che viene instaurato, ovviamente è un governo costituzionale. Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Ci troviamo però, attenzione, questo lo dice l'articolo 2, ci troviamo però di fronte ancora a una monarchia costituzionale, non ancora a una monarchia parlamentare. Cosa significa? Significa che, come dice l'articolo 65, il re nomina e revoca i suoi ministri. Non è prevista in questa fase la fiducia parlamentare, cioè il governo ha bisogno del sostegno del Parlamento per varare le leggi, perché le Camere hanno partecipazione all'attività legislativa, ma la scelta del re prescinde in teoria da un voto parlamentare. Vedremo però che in concreto i ministeri Cavour prepareranno una progressiva evoluzione verso una monarchia parlamentare. Il primo ministro deve avere la fiducia delle Camere. Poiché il re irresponsabile, nel senso che non si può pensare di tradurlo in giudizio. Bisogna però, lo precisa l'articolo 77, anche questo secondo il modello francese, che siano responsabili i suoi ministri. Non esiste, cioè, la possibilità che il re compia atti arbitrari, perché leggi e atti del governo diventano tali solo se un ministro, che può sempre essere poi tradotto in giudizio, li firma. Quindi articolo 67, i ministri sono responsabili, le leggi e gli atti del governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un ministro. Una premessa indispensabile di questa, come altre Costituzioni dell'Ottocento, è la montesquieuiana divisione dei poteri, che fu teorizzata, studiando il modello britannico, dal grande illuminista francese Montesquieu nel Settecento. Pertanto troveremo la separazione dell'esecutivo, del legislativo e del giudiziario. Ora, quindi, bisogna sapere qual è il potere legislativo e qual è l'esecutivo e da cosa emana il giudiziario. Allora, il potere esecutivo, come vedremo, è del re, che nomina i suoi ministri. Il potere legislativo, articolo 3, sarà collettivamente esercitato dal re e da due camere, il Senato e la Camera dei Deputati. Aggiungo subito che il Senato non è elettivo. Elettiva, a suffragio ristretto, come vedremo, sarà la Camera dei Deputati. Vediamo comunque i poteri dell'esecutivo. Qui è detto che articolo 5, che al re solo appartiene il potere esecutivo, sottinteso poi nomina i suoi ministri. Egli è capo supremo dello Stato, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizie alle Camere, tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero la violazione del territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. Questo articolo ha una grande importanza nell'immediato e ancora fino alla Prima Guerra Mondiale. Perché? Dando poteri così vasti al re, favorisce quelle intrusioni che i sovrani, a partire da Vittorio Emanuele II, hanno largamente compiuto, specialmente nel settore della politica estera, che erano apparentemente giustificate dalla lettera dello Statuto. Non solo, ma persino nel 1815 la firma di un patto segreto che impegnava l'Italia a entrare in guerra entro un mese, il famoso patto di Londra, poteva non rappresentare da parte di re Vittorio Emanuele III e del suo governo una violazione della lettera dello Statuto, appunto perché questo potere di fare trattati segreti in qualche maniera era legittimato dallo Statuto. Un'altra cosa che dobbiamo però approfondire è in che modo le Camere partecipino del potere legislativo. Le Camere sono una Camera dei Deputati eletta e non si precisa come. Questo è molto interessante. Probabilmente tra il febbraio e il marzo del 1848 lo scoppio della rivoluzione in Francia, una rivoluzione democratica, aveva indotto i redattori dello statuto ad andare cauti e a non inserire, come era invece nella Costituzione di Luigi Filippo, una precisa norma che imponesse il suffragio censitario in termini molto rigorosi. Si lasciò quindi la determinazione alle leggi ordinarie. La prima legge che fu emanata e che rimase a lungo in vigore prevedeva un suffragio censitario molto ristretto, un po' più largo per le elezioni invece a livello locale. Tuttavia, il fatto che la norma non fosse della Costituzione e che potesse essere, un po' come tutto lo Statuto Albertino del resto, modificabile per legge ordinaria, consentì poi, dopo l'arrivo della sinistra al potere, nel 1882 un certo allargamento del suffragio, che venne a comprendere anche la piccola borghesia, e nel 1912 con Giolitti addirittura il suffragio universale. Anche se, a essere onesti, Il suffragio universale provocò un tale sconquasso nel sistema politico italiano, con la formazione di partiti di massa, come quello socialista e quello popolare, che ebbe a questo punto, dopo la Prima Guerra Mondiale, una rappresentazione maggioritaria in Parlamento a danno dei liberali, che in realtà, diciamo così, il sistema si stava ancora assestando dopo la Prima Guerra Mondiale, quando arrivò il fascismo. Mi sembra tuttavia importante sottolineare che sotto aspetti fondamentali, come appunto la possibilità di passare dal liberalismo alla democrazia liberale o la possibilità di passare da un sistema costituzionale a un sistema parlamentare, lo Statuto Albertino, per la sua flessibilità, fosse sviluppabile in senso più liberale o addirittura dalla fine dell'Ottocento in senso democratico. E poi non dimentichiamo che appunto questo statuto garantisce le fondamentali libertà. Abbiamo già detto, articolo 24, c'è una serie proprio dei diritti e dei doveri dei cittadini sull'uguaglianza davanti alla legge. I cittadini contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato, articolo 25. Non siamo più in antico regime, tutti devono pagare in proporzione ai redditi. Articolo 26, la libertà individuale è guarentita, quello si diceva così, è un francesismo. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge nelle forme che essa prescrive. Il sovrano non può, come nel Settecento francese, far arrestare chi vuole. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Qui c'è la limitazione a favore della Chiesa Cattolica. Le Bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza preventivo permesso del vescovo. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Anzi, nelle Costituzioni liberali, aggiungo io, sono più inviolabili di quanto non siano nella nostra, che è aperta a distanze sociali. Si ammette soltanto l'esproprio per necessità generali mediante intendimento. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal re. Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile. Questo sarà uno dei grandi problemi del nostro Risorgimento. Cavour non ha potuto fare l'unità d'Italia senza indebitarsi, ma bisogna comunque, questo è un bisogno tassativo che i liberali e la borghesia avvertono come indispensabile, che lo Stato poi faccia fronte ai suoi debiti. Se necessario, questo fu il grave problema negli anni 60-70, con una tassazione molto pesante. Un'ultima osservazione sul Senato, che non è elettivo come era già invece nella Costituzione belga, ma è appunto di nomina regia. I criteri sono vari, riguardano grandi personaggi dello Stato, poi preoccupazione ci fu di avere uomini di valore in Parlamento, anche coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrato la patria. E infine è un incoraggiamento ai grandi contribuenti. Le persone che da 3 anni pagano 3.000 lire di imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria. Qui, nella seconda metà dell'Ottocento, ci fu un caso molto curioso che riguardava Giuseppe Verdi. Si volle avere Verdi senatore, in precedenza Cavour l'aveva voluto alla Camera perché era un personaggio di grande prestigio internazionale. E Manzoni invece aveva accettato la carica di senatore. Dopo la morte di Manzoni, fu proposto e conferito a Verdi il titolo di senatore. Solo che la burocrazia non è mai stata molto illuminata, e allora i burocrati del ministero pensarono che invece che un criterio opinabile come i servizi e i meriti eminenti, era meglio attenersi a qualcosa di solido documentabile. E quindi, nell'atto di nomina di Giuseppe Verdi, si disse che veniva nominato senatore in quanto pagava più di 3.000 lire di imposta annua. Poi fu rimediato successivamente a questa evidente gaffa. Approfitto di questo inciso per ricordare che effettivamente Giuseppe Verdi, forse anche al di là delle sue intenzioni soggettive, con le sue opere e soprattutto con i suoi cori, divenne una delle bandiere senza le quali il Risorgimento non è nemmeno pensabile.